Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
E anche nel 2023, bravo Michele, così si parte con una puntata brava. Du fere boldre. me l'hai servita su un piatto d'argento. Me l'hai servita su un piatto d'argento.
Ma benissimo, è come io vado nel Perù, viva Gesù, viva Gesù.
Ma anche qua funzionerebbe viva Boldru, viva Boldru. Cioè, nel senso, hai un cognome.
Allora sta qua.
Cosa?
La versione di Pierino che la maestra gli insegna: io vado nel Perù, viva Gesù, viva Gesù.
Non la so.
E Pierino dice: io sono originale, nel Perù c'ero anch'io, non dico il resto.
Io credo che il Dufere Boldrin del 2023 non poteva partire meglio di così.
Quindi, ragazzi, è datata 1971, sta qua, dai, come fa? In Veneto girava dappertutto.
No, va bene, ok. È iniziato bene questo 23? Beh, per Dufere Boldrin sì, con questa barzelletta, per altre cose no, tipo per l'attualità, per quello che sta accadendo evidentemente intorno alla guerra in Ucraina, argomento che oggi andremo ad affrontare.
Andiamo seri, dai, basta credo, con la parte intrattenimento.
Esatto.
E grazie a Tarik che mi ha dato 2 minuti per farmi un caffè.
Ma ci mancherebbe, guarda, cioè nel senso, qui in questo studio non viene neanche più schiavizzato Fede, in realtà adesso è schiavizzato Valerio, cioè tu sei l'ultimo che verrebbe schiavizzato per le trasmissioni, tranquillo, no, non c'è proprio possibilità.
E poi ascoltatori, sto vedendo da che mag sto bevendo, è pieno di libertari?
Libertari? Non credo.
E allora non vi faccio vedere chi mi ha donato questo mag.
No, fa vedere, dai, sono curioso io adesso. No, tu sei. Vabbè, ho capito. Bello.
un covo di libertari impazziti.
Bella lì. No, comunque, tornando seri, allora, visto che si avvicina l'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, credo che, insomma, questo è un argomento che affronteremo varie volte nelle prossime settimane, però ci tenevo perché in questi giorni c'è un argomento che sta scaldando gli animi, che è quello della fornitura di armi all'Ucraina, a Kiev, da parte della Germania e ovviamente anche da parte degli Stati Uniti, perché si parla del fatto che adesso i russi hanno finito la batteria, cioè nel senso la paccottiglia militare, quindi hanno cominciato a mettere in campo dei carri armati molto più potenti. Si dice che questi carri armati russi, che adesso io non mi ricordo neanche i nomi, sinceramente ve lo dico, quello sarà Parabellum,
sì, l'armata,
i T-30, una roba del genere. Comunque questi carri armati sono carri armati all'avanguardia.
Quelli che giocano con i carri armati.
Esatto. E quindi si dice che ci vogliono 3 carri armati ucraini per riuscire a fronteggiarne uno di russo. E allora, ovviamente, ci si chiede: ma qual è il commitment dell'Europa, degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina? Perché è ormai sempre più chiaro che c'è soltanto un modo per far sì che l'Ucraina esca vittoriosa da questo conflitto. E quante volte abbiamo ribadito nei mesi scorsi l'importanza di questo fatto. E c'è un solo modo. E l'unico modo è che Europa, l'Occidente, riesca ad inviare armi che possano sostenere questo sforzo. Anche perché adesso, insomma, appunto, chiudiamo i primi 12 mesi di guerra, sicuramente non sarà una cosa a breve termine ancora, e questo è molto importante. E quindi si scatena questo dibattito. La Germania ha alcuni tank all'avanguardia, i Leopard, gli Stati Uniti hanno gli Abrams M1, e il dibattito dell'opinione pubblica intorno a questa cosa qua si è fatto molto stupido, perché io in questi giorni ho letto delle robe assurde. Ho letto che ci sono persone in Germania, ma non solo, spaventate dal fatto: no cavolo, cioè stiamo scherzando, questo è il riarmo della Germania, che quindi ci fa temere per il ritorno del nazismo. Ed è incredibile che ci sia un sacco di gente che cade nella rete di questa panzana, non panzer, ma panzana, perché in realtà non c'è nessuna possibilità. Se c'è un nazismo attualmente in Europa, è quello che la Russia ha scatenato in Ucraina al massimo. E però si è creata questa cosa qua e mi fa molto ridere perché mi immagino un po' Scholz come se fosse Himmler o Goebbels, che in realtà, cioè nel senso, poro Cristo, è l'ultimo dei burocrati ed è più spaventato che altro. Però anche lui ha, diciamo così, cavalcato questa paura antimilitarista, ha assaggiato l'opinione pubblica tedesca e in qualche modo ha tergiversato fino a oggi, di fatto, perché oggi è arrivata la conferma che la Germania invierà questi carri armati.
Oggi è l'annuncio ufficiale.
Oggi è l'annuncio ufficiale.
L'ho commentato giusto stanotte. La democrazia è una roba complicata.
Certo.
Ci sono conflitti di interesse, ci sono, e sono espliciti, grazie. Quindi adesso comunque nelle democrazie riescono a manifestarsi, c'è opinioni diverse, interessi diversi, tradizioni diverse. È stata una roba complicata e continuerà a essere una roba complicata. È la grande debolezza. Abbiamo, grazie a Dio, più intelligenza, più cuore, più dignità e soprattutto siamo molto più ricchi. Certo. Molto più ricchi di quei morti di fame, criminali che vengono dall'est e molto più tecnologicamente avanzati. Quindi, se abbiamo coraggio di resistere, vinceremo. Vinceremo nel senso che permetteremo agli ucraini di vivere liberi. Nessuno vuole prendersi la Russia. Come ho detto tante volte, con toni anche volgari, ma lo ripeto, della Russia non gliene frega niente a nessuno.
Certo.
Non gliene frega niente a nessuno, vuole prendersi la Russia. E quindi, sai, Scholz a me non piace, ma è un socialdemocratico tedesco, figlio di una tradizione politica complicata e corrotta. Mm-hmm. Corrotta non in senso dei soldi, ma in senso valoriale. È un partito che, nonostante abbiano fatto Bad Godesberg, che è stato un grande, non è riuscito, e chiaramente non è riuscito in questi anni, neanche dai tempi di Willy Brandt, che poi aveva il segretario particolare che era una spia russa, non è riuscito a liberarsi da uno strano mischiotto che trovo in tutti i miei amici socialdemocratici tedeschi, anche di un certo livello, di sogno del socialismo e paura, timore, ammirazione per la Russia perché la Rosa Luxemburg ammirava Lenin, una roba del genere.
Sì, sì, è quella della tradizione. A questo unisci un antimilitarismo che però mi verrebbe da definire abbastanza, come dire, adolescenziale, che in realtà abbiamo visto.
La denazificazione in Germania è stata una roba seria.
Sì, 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 certo, assolutamente. Però dico, adesso prende le forme di una paura adolescenziale. Cioè, io ho letto un articolo che era di un blog tedesco che adesso non ricordo, l'ho letto un paio di giorni fa riguardo, c'è questo giornalista che ha una certa visibilità e proprio diceva attenzione, perché nei comparti militari tedeschi esiste ancora il germe del nazismo, del nazionalsocialismo e via dicendo. E in realtà poi io sono andato un po' a guardare e mi sono detto, ma cazzo, ma è veramente grave questa roba qua? Quindi ho spulciato un po' dibattiti degli ultimi 20 anni. In realtà scopri che tipo è un dibattito nato negli ultimi 2 anni questo, che certo è un po' come, quindi, cioè è più grave la situazione in realtà in Italia, perché se in Germania la denazificazione l'hanno fatta proprio all'interno di quelle compagini, se vogliamo qui in Italia la defascistizzazione non l'abbiamo mai fatta, quante volte l'abbiamo detta questa roba qua. Quindi fa un po' ridere che in un paese che è stato così duro, che ancora adesso è così duro nei confronti del proprio passato, giustamente ci sia, appena viene fuori questa idea, il timore di rinazificazione. In realtà mi sembra che in Germania non ci siano proprio le condizioni neanche lontanamente di parlare di questo.
È tutta propaganda, poi se c'è rinazificazione è un cascame, come dire, del socialismo reale dell'Europa, della Germania dell'Est. Come tutti sanno, il supporto della, questo io chiamo, continuo a chiamare FPD invece AFD, mi scuseranno i liberali tedeschi, ma non, il mio cervello c'ha sto problema con le lettere, non chiamo solo Francesco Federico, Federico Francesco, scegliete voi, Valerio lo chiamerò Artemio.
Artemio,
mi scuso in anticipo, ma chiamo anche i liberali, i nazisti tedeschi col nome, col simbolo dei. Insomma, la AfD la sua base elettorale ce l'ha in chi? Nella aree meno sviluppate, più socialiste, più protette dal vecchio regime Stasi della Germania dell'Est, perché ci sono, come dire, coerenze ideali e anche di stili di vita e attitudini, no?
Certo.
Quindi il vero nazismo è quella roba lì.
Sì, sia questo poi...
Prego.
Se a questo uniamo il fatto che sì, insomma, basta avere un po' di memoria storica dell'ultimo anno, ricordiamo bene tutti i discorsi fatti in questi 12 mesi quando c'è stato il, diciamo così, il tentativo di intervento sul gas russo e via dicendo, sappiamo bene la Germania quanto è legata economicamente a Gazprom e a tutte queste, diciamo, alla Russia direttamente per le forniture, Nord Stream 2 e tutto quanto. Quindi tutto questo a garbuglio ha creato questa ondata propagandistica che in realtà ha solo lo scopo di fiaccare la spinta della opinione pubblica e della volontà politica a fornire armi all'Ucraina. Peraltro posso dire che questo è anche, cioè, a me sembra, come dire, è un buon segno, tra virgolette, che ci sia questa spinta propagandistica che ha efficacia, perché vuol dire che sul campo la Russia è molto molto meno sicura di poter vincere rispetto a quanto effettivamente si racconta, e la paura da parte della Russia di vedere effettivamente usati sul campo dei carri armati di ultima generazione, quindi appunto questi Leopard tedeschi oppure gli Abrams americani, è molto molto elevata. C'è stato, anche se in televisione russa, ho visto proprio un servizio ieri in televisione russa, sono arrivati dei servizi di nuovo di propaganda in cui dei giornalisti si prendevano gioco dei Leopard, in realtà poi sono intervenuti dei commentatori dicendo sì, però tipo quelli fanno i buchi molto grossi.
Devo dire che l'intera è una cosa che ho fatto durante le vacanze, ho guardato ogni tanto traduzioni di questi talk show russi, e davvero, ora è palese che c'è una distanza culturale abissale fra l'Italia, specialmente quella romana, però c'è un elemento comune che bisognerebbe studiare. Infatti l'ho buttato lì l'altro giorno a degli amici che si occupano di psicologia. I talk show russi sono uguali strutturalmente a quelli italiani. Cioè dicono puttanate, ci sono personaggi vestiti a festa che fanno puramente sono finti dibattiti, a tre quarti delle cose che dicono sono inventate, false, e soffrono di una forma di isterico desiderio di prendere per il culo il mondo e di dirsi che loro sono dei fighi, che ovviamente come si chiama quella pratica religiosa, no? È
il cilicio?
No, è una maniera di, come dire, non ostracizzare, di allontanare ciò che sai che è vero, no? Di dire sì, che non sì, è sì, vero sì. Che sei censura. Un paese in decadenza. Adesso mi verrà la parola, c'è un momento di amnesia, non importa.
Ok.
Il problema è che ne parlano ossessivamente, e insomma non serve essere Freud o grande psicologo, perché quando ne parli ossessivamente evidentemente è un'ossessione che ti spinge questo argomento, come quelli che fanno sempre la stessa battuta, no? Quando fai sempre la stessa battuta rivela che insomma la roba ce l'hai in mente. E mi ha veramente divertito, perché sono estremamente simili. Non so se andate in giro a guardare, fa ridere, cioè, anzi imbarazza, fa un po'
sì, abbastanza imbarazzante. Poi è imbarazzante, poi quando pensi di cosa stanno parlando, effettivamente non è l'imbarazzo, diciamo così, viene sostituito dallo schifo.
Della guerra, della distruzione, dell'uccisione, sì, della violenza, come se fosse un film.
Sì, è incredibile, incredibile. E a me io devo dire che, queste sono cose che abbiamo già detto, però... Sono contento di stupirmi ancora, in realtà, perché vuol dire che non ho normalizzato ancora questo comportamento. Però il fatto che, per esempio, adesso ci siano persone che dicono la Germania ha palesemente paura di provocare troppo la Russia, e io, cioè, nel senso, io non so più che cazzo dire alle persone che ragionano così, perché dall'altra parte, cioè, nel senso, la Russia ha avuto paura di provocare l'Europa, di provocare l'Unione Europea, di provocare la NATO con quello che ha fatto. Cioè, questa incapacità di pesare i comportamenti. Cioè, da un lato tu hai un'invasione full scale, un'invasione territoriale che sta creando quello che stiamo vedendo e che sta avendo anche un effetto di smantellamento di parti dell'economia e via dicendo. Insomma, tutte cose che stiamo vedendo e vivendo, e che gli ucraini in prima persona stanno vivendo in modo molto molto pesante, con lo smantellamento delle loro case, in realtà, del loro mondo. Dall'altro lato, è incredibile questa cosa qua, che ci siano giornalisti, commentatori televisivi, un po' in tutta Europa, qui in Italia di più, che dicono non bisogna provocare la Russia. Ma che cazzo vi siete bevuti? Cioè, ma cosa vi siete bevuti?
Allora, secondo me, guarda, ormai sta roba avanti da un anno, uno ci riflette, guarda la gente, occorre separare due gruppi. Sono due, tre gruppi in realtà. Mm-hmm. Partiamo dal gruppo in realtà più piccolo e a mio avviso quello che mi dà umanamente più fastidio. Dirò due nomi su tutti. Tony Capuozzo e Nico Pio. Questa è gente di un livello di miseria umana e morale dentro unica. Perché? Perché questi sono i sinistri pacifisti, loro sono contro tutti, sono sempre a favore dei debiti, sono fatti la carriera e vendono gadget facendo la propaganda. In realtà, a modo loro, l'altro giorno ho fatto un piccolo pezzettino sull'utile idiota, ecco, a modo loro questi qua, nella loro, non lo so, come definirla, quindi non la definisco, ma insomma nella loro mente vivono convinti di essere i buoni, vivono convinti di essere dalla parte del bene e ci gozano. C'è questa minoranza assurda, secondo me è una minoranza. Poi in secondo livello c'è il pagato, direttamente o indirettamente non importa, ma c'è il pagato.
Sì.
Cioè c'è chi è strutturalmente legato alla Russia, il potere è, perché ci ha fatto gli affari, perché ci ha fatto l'ambasciatore, perché ci ha lavorato, perché c'ha gli amici, perché la sua fondazione già riceve o ha ricevuto dei fondi, perché qualche impresa che si relaziona con la Russia ci fa. By the way, a Barilla, per dirvi, continua a vendere pasta in Russia, tra l'altro qui c'è, adesso devo fare, ci sono una serie di studi che sono usciti di colleghi molto applicati, c'è tutta una fetta di aziende amplissime italiane e non solo italiane, europee in generale, che continua a fare affari con la Russia tranquillamente alla faccia delle sanzioni.
Certo.
E sarebbe il caso di denunciarlo. Quindi questo costruisce un network di interessi e lo vedi, questi fanno propaganda sapendo, ma almeno voglio dire, questi.
Hey there, did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sono delinquenti e sanno di esserlo. Stanno con Putin e sanno di è un ritorno personale.
Sì, sì.
Poi in realtà tutti questi due gruppi su cosa fanno leva, che è il problema vero e comprensibile su cui bisogna lavorare? Su una paura vera. Su una paura vera che la gente ha. Perché? Perché da 70... Quanti sono? 77? Da quanti anni viviamo senza guerra in Europa? 77? Ho fatto i conti sbagliati. No?
77, senza 7, guerra 74, in Europa.
75, 12, sì. 77, quest'anno va per 76. Oh, è tantissimo.
Sì, sì.
In questi 77 anni non solo abbiamo vissuto senza guerra, senza distruzioni, senza evasione, la ricchezza, lo standard di vita, le cose della vita, tutto è esploso, specialmente in paesi come l'Italia, eccetera. E quindi che il soggetto normale, la persona che viva nella paura che tutto questo finisca, perché non riesce a collegare, non riesce a vedere bene, ed è compito di chi queste robe le capisce un po' di più, cercare di spiegarlo e farlo capire,
sì,
che c'è una connessione fra l'essere liberi, indipendenti dalla Russia e dai regimi dittatoriali e la libertà, la ricchezza, la gioia di vivere, le cose positive che hai avuto. E se non vedi quella connessione, tu vuoi fare gusurdo orbotaggi, campa centanna in baci. Che è l'atteggiamento che vedo più diffuso. Ed è su quello che fanno leva questi. E quell'atteggiamento lì è complicato risolverlo, perché in molte persone è spontaneo. Cioè io l'ho visto anche in amici miei, dice Michele, ma se poi questi qua entriamo in guerra, cioè questi qua cominciano a bombardare noi, ma davvero vale la pena? E non è che fossero persone che amavano Putin.
No, certo, certo. No, è questo è proprio un ventre molle culturale, cioè anche psicologico, mi verrebbe da dire. Che è uno
è psicologico.
Credo sia uno degli effetti del benessere. Cioè nel senso, alla fine dei conti, se tu non ti trovi mai a dover difendere i presupposti che ti permettono di stare bene, tu quei presupposti li dimentichi. Cioè come se diventassero un rimosso, qualcosa di inconscio, no? Infatti io su questo... cioè mi trovo a ragionare spesso, ne abbiamo già accennato un paio di volte, però sarebbe bello tornarci su questo. C'è secondo te la possibilità di avere una società del benessere, quindi una società dove economicamente si sta bene, dove c'è la libertà, dove però si riesce anche a mettere gli individui in condizione di dover, non dico faticare, però di doversi accorgere di quanto siano effimere queste cose qua. Di quanto ci debba essere fatica. Cioè, c'è un modo per far capire la fatica della democrazia nella democrazia? Perché questa è una domanda importante.
Ma guarda, capiti a fagiolo, o hai ascoltato il mio 6:15 di stamattina?
Giuro
o
che no, giuro che no.
Great minds think alike. Non lo so, credo che bisognerebbe. Credo che bisognerebbe, c'è un processo. Guarda, ti faccio un altro esempio perché sembra che non abbia neanche a fare, ma è uguale, perché ormai è frequentissimo. Allora, oggi a St. Louis, per la prima volta, ha snevicchiato un po'.
Okay.
Ma poca roba, una roba ridicola. Anzi, se giro lì, vi faccio, forse riuscite a vedere dalla mia finestra il pochino. Si riesce a vedere un po' lì?
Sì, allora sì, si vede un po', si vede un po'. Ho visto qualche... Sì.
È una cagata. Tenete conto che questa è una zona
speriamo
dove...
Speriamo di no.
Sì, una stronza, cioè, caro. Sì, no, non era fece. Questa è una zona dove nei tempi anch'io ho visto, cioè, mi ricordo quando ero sul mercato del lavoro, la prima volta sono stato a St. Louis nel febbraio dell'86, sono stato snorin alla città, hanno bloccato l'aeroporto e tutto perché è caduto un metro passa di neve, dove gela, dove fa meno 20. Oh ragazzi, il parking lot dell'università era chiuso, mi sta, ha detto ufficialmente oggi il personale, se volete stare a casa, state a casa. È una, sembra di essere Roma quando nevica. Allora, commentavamo con quei colleghi coraggiosi che sono venuti in ufficio, ma cos'è? È una forma di adattamento progressivo alla zero fatica, zero rischio, zero tanto siamo ricchi, non vado a lavorare. Fa veramente ridere, ci sarà un centimetro e mezzo di neve molliccia, non è nemmeno ghiacciato.
Certo.
Fa ridere sta roba. Tutti quanti sono a casa, alcuni hanno sospeso le lezioni e l'università, per paura di essere criticata, ha detto: ma noi raccomanderemo continuare perché non è una roba gravissima, però se proprio volete basta che lo dite al vostro CER. Secondo me è lo stesso meccanismo di habit forming che non lo so, però Rick,
no, questo è interessante,
come lo fermiamo, perché lo vedo ovunque.
Sai che quella lì, cioè nel senso, io credo che ci sia un inevitabile ciclicità di queste cose qua. Cioè, quando si sta male, si è forzati ad accorgersi dei presupposti che ti permetterebbero di stare meglio, vi dicendo, e quindi lotti e fatichi per averli. È la condizione in cui oggi si trovano gli ucraini, per dire, ma in realtà la condizione in cui si trovano anche paesi in via di sviluppo, paesi che escono da dittature, che iniziano a conoscere un po' il libero mercato, la democrazia, via dicendo, e vedi che lottano fortissimamente perché sanno che quei presupposti non sono dati. A un certo punto le civiltà entrano in un contesto di, appunto, benessere raggiunto, e quando quel benessere è lungo ci si dimentica della fatica fatta per conquistare certe cose. E quindi tu pensi che sia data questa cosa? Allora io credo che, se dovessimo ragionare, evidentemente la funzione dell'educazione, anche nell'ambito dell'educazione civica, della storia, dovrebbe essere quella di dirti: oh, vecchio mio, ricordati che naturalmente saremmo tutti a cannibalizzarci. Ricordati che il tuo avere la sala giochi e la PlayStation, il campo da basket e la cena in tavola la sera assicurata per i prossimi tot anni non è una cosa data, non è una cosa naturale, non è una cosa che è il destino che te l'ha data. No, c'è una fatica dietro che però abbiamo dimenticato. E quindi credo che la funzione dell'educazione sia quella di ricordarci quella fatica quando non la facciamo. Però mi sembra che, da un lato, la scuola non riesce più a fare questo palesemente. Poi, peraltro, un giorno voglio parlare con te di questo, perché tu hai trattato la divulgazione. Però quanto io stia sentendo fastidio per il concetto di gamification, cioè che tutto deve essere divertente, imparare deve essere divertente, via dicendo, il gioco unito all'apprendimento, queste cose qua, che in realtà dovrebbe essere il contrario. Cioè, nel senso, va bene che ci sia il divertimento in queste cose qua, però dovresti anche ricordarti che se devi impararti un esame ti devi fare il mazzo, cioè la fatica la farai, sarà un sacrificio, via dicendo. Però vabbè, questo è un altro discorso. Il punto è che mi sembra che comunque si vada in una direzione diversa, cioè siamo tutti qua a chiederci continuamente: com'è che facciamo a dimenticarci della fatica? Com'è che facciamo a dimenticarci del sacrificio? Com'è che facciamo a dimenticarci?
Ma perché è facile? Perché credo che gli esseri umani siano fatti così. Ed è la cosa, adesso mi spinge un po' sugli studi miei. C'è una roba che in economia chiamiamo habit forming, che credo sia ben compresa anche da psicologi, eccetera. anche se qui mi manca un po' di aggiornamento alla letteratura, se per caso c'è qualcuno in rete che una roba che ho studiato 20-25 anni fa me la sono tenuta un po', ma sono almeno 20 anni che non leggo la letteratura di tipo psicologico o neurologico o evoluzionista sull'argomento. Vi do il mio modello, che forse è falso.
Sì.
Però magari non, mi direte se c'è evidenza. A mio avviso è in analogia alla, è una specie di generalizzazione a certi ambiti delle teorie chomskiane sul linguaggio, no? Che queste sembrano decisamente supportate da evidenza. Cioè noi abbiamo, nel caso del linguaggio, dice Chomsky, ve la faccio proprio, lasciate stare la grammatica generativa e l'iterazione, le cose tecniche. Abbiamo nel cervello un sistema che non è localizzato in un punto preciso, ma una struttura anche plastica, neurale, che definisce la capacità di parlare, di articolare un linguaggio, non di parlare, di usare il linguaggio e di ragionare col linguaggio, di esprimersi col linguaggio. È una capacità generale che ha alcune funzioni e per diventare italiano, inglese, eccetera, occorre che nella fase della crescita, dopo la nascita, si fissino dei parametri fonetici, grammaticali, sintattici, posizione dei verbi, cioè tutta una serie di cose, no? Questo avviene ed è la ragione per cui l'apprendimento del linguaggio è spontaneo e naturale ed è la ragione per cui fino ai 15, 16, 17, 18, 20 anni si possono apprendere parecchi linguaggi con poca difficoltà e tutti come lingua madre. Io ho avuto l'esperienza a casa, mio figlio che parla tranquillamente 4 lingue con accento del tutto naturale e altri tantissimi, visto, e poi c'è evidenza clinica e perimetrica. Ecco, io credo che per tutta una serie di altre cose, fra cui la percezione del rischio, della fatica, dello standard minimo, della sofferenza, succeda qualcosa di simile. E cioè che la nostra mente, il nostro cervello, nella fase della crescita, poi dell'adolescenza, della prima giovinezza, setti dei parametri di ciò che è faticoso, ciò che è freddo, ciò che è buono, ciò che è da piacere, ciò che piace, ciò che non piace. L'esempio banale, perché a tutti piace la roba che fa la mamma quando eri piccolo, anche se delle volte fa francamente schifo? La mamma non è necessariamente sempre una cuoca, ci sono delle mamme o dei papà, a chi capita di avere il papà che cucina, che cucinano delle robe che sono...
Poltiglia.
Cotie vedi, ti dici anche no, grazie, sarà anche quello tua mamma, però adesso mi faccio un sandwich.
Vado al McDonald's e fanculo.
Vado al McDonald's, penso meglio, ecco. Però a tutti piace, a tutti. Hanno trovato uno che non dice, no, c'era le cose che faceva mia mamma, ce l'ho io, ce l'hai tu, tutti ce l'hanno. Okay. Perché secondo me è habit forming. Ci sono una serie di habits che tutti setti e che diventano degli standard, per cui ti piace, anche la ragione per cui... Cioè, tutta una serie di cose che troviamo, anche letteralmente troviamo più bello il paesaggio in cui siamo cresciuti, facciamo fatica ad adattarci a paesaggi diversi.
Certo.
Ecco, secondo me questo qua funziona anche intergenerazionalmente e crea questo effetto che tu descrivi, cioè ti abitui, diventa lo standard, è normale questa cosa qua.
Ma allora ecco la domanda, no?
Il costo di perderla è enorme. Poi tuo padre ti dice, sai Michele, io sono cresciuto in un posto dove per terra nella casa c'era il fango, il casone, il tetto aveva il buco e tu dici, ma papà, ma come cazzo vivevate? Mm-hmm. Ma però ero contento lo stesso, ti dice lui.
Certo. Sì, assolutamente.
Ecco, io la vedo un po' così.
No, io sono molto d'accordo, cioè nel senso, credo che poi c'è vastissima letteratura questa cosa qua, se vogliamo, sì, ne parla ovviamente la neurologia da decenni, però se vogliamo, questo è l'argomento che portava addirittura Hume, quindi questa è una cosa che fa parte sicuramente. Allora la domanda che pongo però è questa. Si può pensare, ed è una domanda a cui anch'io non ho risposta, ma cerco di ragionarci perché è importante, si può pensare una società che sta bene e che riesce a non assecondare in modo autodistruttivo questo aspetto? Perché capiamoci bene, ragazzi, questa cosa che ha descritto Michele è una cosa che ci porta spesso all'autolesionismo, perché è una cosa che ci porta a accoccolarci nei ricordi e nelle fantasie infantili quando magari devi affrontare il mondo lì fuori, il fanciullino pascoliano, che è una figura che io ho sempre detestato, non c'è niente da fare, che trionfa e che ti porta poi a rovinare anche relazioni e ti porta anche a non riuscire a leggere la realtà. Quindi questa cosa che ha descritto Michele che è una cosa molto naturale, però è anche molto autodistruttiva quando devi costruire una società. E allora la domanda è: esiste un modo per far sì che il sistema educativo, quello politico, riescano a, pur riconoscendo e rispettando questa naturale tendenza, che non è che puoi tagliarla, no, come un cordone ombelicale, riconoscendola, però non assecondarla troppo. Quindi farti sempre sentire che tutto quello che tu nutri in quella, di nuovo, in quella dimensione fanciullesca, in quella dimensione abitudinaria, in quei comportamenti che sono sedimentati nel tempo, riuscire a farti capire che però quella roba non è data. Cioè che non la puoi dare per scontata il fatto che domani avrai ancora le energie, il denaro, il tempo per cullarti in quel tipo di sogni e visioni. Ed è questa per me una domanda molto importante, perché secondo me noi abbiamo e stiamo attualmente costruendo una società che al contrario si nutre di quella roba lì, si nutre di ciò, si nutre attraverso soprattutto l'industria dell'intrattenimento. L'industria dell'intrattenimento esiste nella misura in cui esiste perché riesce ad assecondare tutto quello che Michele ha detto, ed è, dal mio punto di vista, un suicidio. Cioè, nel senso, è proprio un suicidio.
Cioè, no, perché sai, l'industria dell'intrattenimento adesso induce all'intrattenimento. Gli esseri umani amano l'intrattenimento.
Certo.
Io, per esempio, sono dell'opinione che in quei futuri mitici che tanti sognano, in cui le tecnologie e le macchine faranno tutto, no? Ci toglieranno tutte le fatiche, il 99,9% del prodotto interno lordo, che a quel tempo sarà enorme, sto facendo la fantasia, ha visto che a voi vi piace Asimov, tutta quella roba lì, che infatti secondo me è il grande difetto di tutta la fantascienza, che non capisce che in quel mondo magico fantascientifico in cui non c'è più il problema della produzione, gli esseri umani si dedicheranno a spendere soldi su due cose: la salute e il divertimento. L'attività sessuale, che è fatta di tutti gli organi, non solo quella che piace a te, va benissimo. Io sono poliamoroso e assolutamente favorevole all'eterogeneità più ampia, anzi, notoriamente, essendo un economista, sono favorevolissimo al fatto che nessuno abbia le mie preferenze sessuali, se del mio sesso, se del mio sesso, che tutti abbiano le preferenze sessuali del mio sesso, quelli del mio sesso, diverse dalle mie, così io rimango da solo a godermela. Ecco, io sono convinto che davvero bisognerebbe, qualcuno di voi che vi piace la fantascienza, fatelo. Il vero mondo del futuro fantascientifico è un mondo in cui la gente passa il tempo a divertirsi, anche con puttanate totali, perché poi ci si diverte a livello del proprio quoziente intellettuale.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
E a cercare di stare sani. Però, a curare le pillole, cioè, a farsi fare le riparazioni, a farsi cambiare l'uccello, la gnocca, la tetta, il naso, il cervello.
Michele, però su questo devo fermarti, perché questo denota il fatto che non hai letto tanta fantascienza. È pieno di fantascienza che racconta questa cosa qua nei modi in cui li stai declinando. C'è tutto un genere.
Ma sono tutte storie di guerre, di dominazioni.
No, non è vero. Non è vero. Ma Gibson, Cyberpunk, Neuromantic, no, è pieno, guarda che è pieno, sono cose che magari tu non hai letto, non hai incontrato nel tuo percorso, ma è pieno di fantascienza.
Quelli famosi che mi avete consigliato tu e Paolo Bizzarri parlano d'altro. Dune, sono tutti lì che si ammazzano, c'hanno i vermi, una roba, ridicola.
C'hanno i vermi nello stomaco. Ragazzi, la miglior recensione di Dune che abbia mai sentito: no, questi si fanno la guerra e c'hanno i vermi. Sembra,
sì,
sembra
il verme solitario.
Esatto.
Bellissimo. Ma ridatemi Proust.
No, in realtà se vuoi ti consiglio qualcosa.
Qua al liceo ve l'hanno insegnata?
Cosa?
La legge del Proust.
Qual è la legge del Proust? Ho paura di sentirla.
Uno che si sega senza gusto.
Io oggi Michele, ragazzi, on fire.
Che non siete informati.
Ma scusa, comunque no, dopo chiudo la parentesi, però no, se vuoi io ti consiglio qualche serio titolo di autori di fantascienza che hanno parlato esattamente di quello che tu stai dicendo. Ci sono interi generi.
Mi rallegro, perché secondo me è ovvio. Mi sorprendeva che tutta la roba di fantascienza, poca, è vero, però i più famosi li ho guardati tutti, il Dick, quello lì, che mi hai fatto leggere tu, che fa il post guerra dove hanno vinto i tedeschi, i giapponesi, insomma, parlavano di robe tristissime, gente che si ammazza, casini. No, secondo me.
No, poi, allora, aspetta, la letteratura. Allora, la letteratura.
Tutti attaccati alla televisione, sarà una vita fra televisione e ospedale.
Che bello. No, cioè, nel senso.
No, orrenda, frega una sega, però secondo me quello gli umani vogliono.
Comunque, no, ho capito quello che intendi. No, c'è quella letteratura. No, comunque, stavi dicendo, quindi, questo è il difetto della fantascienza. E stavi concludendo il discorso, credo.
No, stavo concludendo dicendo che queste sono le preferenze degli umani. Credo che su questo siamo proprio biologicamente determinati, con eterogeneità. Ovviamente c'è chi pensa sia divertente appunto applicare la legge del Proust, chi pensa sia divertente arrampicarsi a mani nude senza sicurezza sul Capitan, chi pensa sia divertente leggere Finnegan's Wake. Questo dipende. Certo. Però è fondamentalmente intrattenimento e piacere, chi pensa che è divertente invece guardarsi certo. Reality TV dove fanno finta di innamorarsi in diretta, e tutti vogliono vivere, cioè, beh, questo è palese, cioè, si vede, no? Adesso gli anziani li abbiamo, le capacità mediche che abbiamo sono sconvolgenti rispetto anche solo a quelle di 40 anni fa, e vediamo che la domanda di salute, di cura, di sopravvivenza è illimitata, e quindi e questo suggerisce che è questo, e sì, hai ragione tu, tutto questo è estremamente fragile,
certo.
Il punto della mia cosa, questo è di una fragilità enorme,
ah, sì.
Perché è un miracolo della storia degli umani che avviene per delle circostanze che si sono venute a creare attorno alla metà del XX secolo, dopo delle guerre immani e distruttive, e hai ragione, mai avvenuto prima, quindi occhio ragazzi, non è per niente garantito. Però sì, questa sì, percezione non c'è. E non so, ecco, l'ultima cosa, dopo davvero sto zitto. Cioè, tu hai molta fiducia nell'educazione, io no. Cioè, no, io per carità non ho detto che non bisogna studiare, perché tutto quello che volete, però queste capacità miracolose di se vanno a scuola e studiano e leggono, capiscono e diventiamo tutti...
Io non credo che sia una questione di lettura, per esempio, questo. Credo che l'informazione ci sia assolutamente. Credo che in realtà quando parlo di educazione parlo di una cosa anche un po' più ampia che comporta anche il fare tipi di esperienze, capito? Cioè, perché prima dicevo l'intrattenimento. Io prendo l'esempio dell'intrattenimento perché secondo me l'intrattenimento come oggi lo viviamo non può che essere sostenibile in una società come la nostra, ovvero una società dove abbiamo dimenticato la necessità di certe fatiche e quindi possiamo permetterci di pensare di poterci divertire il 98% del nostro tempo. Questo possiamo permettercelo oggi, domani forse no, e sicuramente ieri non ce lo permettavamo assolutamente. E l'intrattenimento di massa esiste soltanto in virtù di questo. Il problema qual è? Il problema è sempre il solito discorso, pesare costi e benefici, cioè è bello divertirsi, io adoro divertirmi, io videogioco, guardo film, guardo serie TV e via dicendo, dall'altra parte però so che il mio cervello a un certo livello di dopamine non ha più piacere, cioè se io sto 2 ore durante la mia giornata a guardare serie TV o a videogiocare, che è un quantitativo di tempo ragionevole per me, il giorno dopo sto 6 ore a videogiocare, io non è che sto il triplo meglio, capito? Non è che l'intrattenimento è così scalabile, non sto il triplo meglio, sto meglio allo stesso modo, anzi forse sto un po' peggio, perché magari mi viene il mal di testa, magari mi viene la nausea, magari ho tutta questa cosa qua e poi ho anche il senso di colpa per aver buttato un sacco di tempo e via dicendo. Quindi in realtà il punto è, riusciamo a creare un sistema politico, anche educativo e via dicendo, dove ti viene dato lo strumento per farti capire che divertirti va bene, ma non il 95% del tuo tempo, perché ti stai tagliando i coglioni. Cioè, questo è un po' il senso di quello che dicevo. E questo lo si fa non solo attraverso la lettura, ma anche le esperienze. Cioè, perché lo sport è così importante? E perché lo sport, vissuto in un certo modo, è così importante? Perché devi renderti conto che per vincere devi farti un mazzo così. E se lo impari bene, in modo adeguato, a 11-12 anni, magari poi, a 30 anni, ti ricordi che per trovare un lavoro adeguato, per avere una relazione che funzioni, per... devi anche metterci quella fatica, devi anche metterci quella sofferenza, devi metterci quel sacrificio e via dicendo. Cioè, è che questa roba qua, di nuovo, ci sta sulle balle, perché a noi non piace sentirci dire che per raggiungere gli obiettivi minimi di vita bisogna faticare. Ci sta sulle balle questa
anche,
cosa.
Ed è, fa parte di questo meccanismo adattivo. Sono totalmente d'accordo. Certo. L'unico problema è quantitativo, Rick. come sai, io su questo sono diventato un pessimista antipatico, insopportabile, caffone, arrogante.
Ed è per quello che ci piaci.
Non so cosa farci, non posso negare al mio cervello di riconoscere processi logici e fatti.
Certo.
E sono del tutto, mi sono andato convincendo che c'è uno zoccolo duro dell'umanità, definito proprio biologicamente, anche in parte socialmente, ma credete, può darsi muti, adesso voglio dire una cosa contro di me, cioè contro di me, che riduce il mio pessimismo. Il quale zoccolo duro è facilmente manipolabile, facilmente desidera più di tutti fare un cazzo e divertirsi, sia chiaro. Ma guardate, ve lo dico brutalmente, però di questo io sono sicuro che esiste una correlazione fortissima, controllando per tutte le variabili socio-economiche che volete, fra quoziente intelligenza e tempo dedicato ad attività produttive. Tempo dedicato al non ozio. O al più, se ozio è del tipo vado a farmi una maratona, vado in palestra, adesso oggi mi devo fare 40 km in bicicletta in salita perché sono giù di fiato e roba di questo tipo qua. Okay. È un'affermazione brutale, da stronzo, però voglio che qualcuno che studia queste robe me lo dica se dico cazzate. Esiste uno zoccolo duro dell'umanità che vuole stare sentato in poltrona, godersi a mangio patatine, bevo biretta, me guardo a Vanna Marchi, ora ciò che c'è figa in televisione, guarda che bello,
Vanna Marchi ore, figa in televisione, però spero che non Vanna Marchi no. Figa in televisione, cioè nel senso,
io dico cose a caso,
gusti strani.
Vabbè. Io sei un altro serial ancora, uno nuovo, guarda quello di prima, cosa fai, se massa, quante puntate, 437,
io voglio Michele Boldrin recensore di serie televisive, io voglio le tue recensioni,
no, è una roba, sono uno uguale all'altra, è una roba di una demenzialità infinita. Vabbè,
che mi fa morire.
E questi qua, tutte queste persone, per carità, sono esseri umani anche simpatici, gli puoi volere anche bene, però fagli cercare di renderli partecipi a questa fatica che dice: ma perché io devo pagare la benzina un po' di più, devo ridurre il riscaldamento, che poi è andata di culo quest'inverno, avete visto che avevamo ragione anche lì,
sì.
È andata veramente di culo, la Russia il petrolio se lo può infilare là dove non batte il sole e noi viviamo felici e contenti.
Se lo mette in Jacuzia.
Sì, l'anno prossimo finiamo le installazioni per 200 miliardi di cose di gas liquido e fine. Possono prendere tutto il ferro vecchio che hanno messo e non so, farci sopra la Torre Eiffel, visto che buttano giù Torre Eiffel nei villaggi russi che sono arrabbiati con la Francia, sì. Si facciano la Torre Eiffel. Ecco, allora la connessione fra queste piccole fatiche e il fatto che sono queste piccole fatiche che ti permettono di farti il weekend, di certo. Ascoltare Rick Dufer, non è ovvia purtroppo, non è ovvia e io sono molto meno ottimista di te che ci si riesce a capirla, perché richiede. Ora, qual è l'unico pezzo di evidenza che ho, contrario a questo, ma funziona a lungo periodo? Che c'è un'evidenza montante che le stesse capacità cognitive possono essere lentamente migliorate dagli standard di vita sia dei genitori sia dell'infante, che lo sviluppo cerebrale è molto favorito da stimoli e soprattutto da qualità, certo. Alimentazione, sedute, assenza di virus, bla bla bla, e che quindi questo un po' aiuta. Speren,
questo è una giusta conclusione al ragionamento. Sì, no, io guarda, io non mi definisco ottimista in questo. Io, cioè, se ottimismo è la capacità della collettività, quando ben impostata, di migliorare la comprensione che gli individui hanno dei fenomeni della loro vita, io sì, questo ti dico per forza, perché sennò non farei il lavoro che faccio, io credo nella divulgazione fatta in un certo modo, credo nell'informazione, sono cose in cui credo. Credo anche dall'altra parte che siamo fondamentalmente degli animali di merda, quindi in realtà è facilissimo che noi ricapitombolliamo giù 10 scalini dopo averne fatti a fatica 2, e non c'è dubbio.
Il rischio è palese, perché poi uno può chiedersi, ma io, il popolo russo, ho capito, sono oppressi. Che cazzo gliene viene da queste ecatombe che hanno montato?
Non gliene veniamo proprio un cazzo, se non l'idea di, il destino manifesto, Cristo il Dio.
Sì, ma io ho dovuto chiederlo ad amici e amiche russi, dico, ma scusa, gli ucraini se la sono cercata, ma cosa? Cosa si sono cercati?
Sì, sì.
E Russia devono stare... Sì, sì. Ma che cazzo te ne frega che vivi a Princeton?
Che cazzo te ne frega? Gente che vive a Princeton. Bello, bello, bello. Va così.
Che fai il professore a Princeton e in privato mi dici a me, super professore tra l'altro, prendi i soldi miei, forse di più, hai una vita della sfiga, non vuoi vedere la Russia manco dipinta, ci vai forse una volta all'anno e portavi, grazie, tonnellate di caviale per far festa. E sei lì che sotto sotto, anche se poi pubblicamente, razionalmente, dici le cose giuste, mi dici sì però. Sì però cosa?
Sì però cosa? Ma poi posso, cioè, dire che, posso dirti che a me il caviale ha sempre fatto cagare. Io ogni volta che ci provo non ce la faccio.
Sono d'accordo, in grande quantità fa schifo, ma questi erano... c'è stato un anno, degli anni, 4-5 anni, che abbiamo avuto due grandissimi studenti russi a Minnesota, che erano molto simpatici e molto, come dire, divertenti. E loro riuscivano ad arrivare con quantità gigantesche di caviale e vodka di qualità dal loro viaggio annuale in Russia, e c'era il party in cui ovviamente io, Larry e gli altri professori mettevamo cose molto più commestibili che potevano andare col caviale, però c'era sto caviale ed era buono un pochino.
Non sopporto il caviale. Vabbè, a parte questa cosa qua. Vabbè,
no, dai, no, ma guarda, anch'io non lo so. Vabbè.
Abbiamo messo lì sul piatto della bilancia un po' di cose che sicuramente poi torneranno. Direi che adesso potremmo concludere, magari.
Ne ho dette di tutti i colori. Ne ho dedicare... detto di tutti i colori.
No, secondo me è venuto fuori, bene. E adesso, se siete in live, quindi non uscite perché rispondiamo a qualche domanda. Venite a trovarci in diretta ogni tanto, così potete fare anche le vostre domande. A tutti quelli che hanno ascoltato in differita o visto in differita, mi raccomando. Vi ricordo di condividere la puntata, è fondamentale prendere e condividere, fare quella fatica, abituatevi alla fatica di diffondere quello che vi sembra di valore, perché se guardate Dufer e Boldrin e vi divertite e non fate un cazzo, siete parte del problema, ragazzi. Noi la nostra fatica l'abbiamo fatta, fate voi la vostra e non rompete i coglioni, bravi, e magari abbonatevi anche e seguite Liberi Oltre e ci vediamo alla prossima. E in live non andatevene che rispondiamo alle domande. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.